Sono le 10:18 minuti qui su radiazione.info e, come preannunciato, siamo in diretta con il compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Ecco, come preannunciato agli ascoltatori, questa mattina ci piacerebbe riprendere la rubrica parlando del TTIP, quindi del Trattato di Liberalizzazione Commerciale Transatlantico. Accennavo poco fa, prima dello stacco musicale, al fatto che si va quindi a parlare di commercio, ma non solo, perché si tratta anche di investimenti, e nel caso in cui questo trattato venga ratificato, ci saranno sostanziali modifiche di standard e di regole, e di fatto la cancellazione di dogane e dazi tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa. Questo appunto è un accordo, in breve, che è frutto di un negoziato iniziato 3 anni fa, quindi nel 2013, e proseguito poi in segreto proprio tra il governo USA e la Commissione europea. E di fatto oggi questi accordi vedono senz'altro un'accelerazione. Nello specifico, il TTIP vede anche tutta una serie di strumenti connessi al trattato che servono proprio al suo stesso mantenimento. Pensiamo ad esempio all'ISDS, quindi l'Investor State Dispute Settlement, che fondamentalmente sta per protezione degli investimenti e serve proprio alle aziende, alle multinazionali, per eventualmente citare i governi in tribunale nei casi in cui gli interessi delle multinazionali stesse vengano anche vagamente messi in discussione. Quindi, come dire, questo giusto per fare qualche brevissimo accenno. Io ti chiederei, un po' per iniziare questo approfondimento, se ci sono nella recente storia altri casi simili rispetto a questo trattato e che tipo di effetti possiamo aspettarci.
Ma insomma, quello che mi viene in mente è e che nell'ottobre 2015 è stato firmato e reso effettivo il partenariato transpacifico, cioè un accordo di libero scambio tra 12 paesi dell'area Asia-Pacifica, cioè della sponda dell'Oceano Pacifico, insomma delle due sponde dell'Oceano Pacifico, cioè quella americana e quella asiatica, che ha visto coinvolto, insomma, come ruolo guida gli Stati Uniti e poi altri 11 paesi, insomma, tra cui il Giappone, l'Australia, Nuova Zelanda, il Canada, il Messico, il Perù, il Cile, il Vietnam, Singapore, Brunei e Malesia. È un trattato che ha escluso la Cina è che ha un'obiettiva funzione anticinese nella proiezione economica degli Stati Uniti verso l'Asia. Quindi questo trattato è stato, insomma, uno dei successi, dei pochi successi effettivi in politica estera di Obama, dell'amministrazione Obama, e oggi con la ripresa delle trattative sul Transatlantic Trade and Investment Partnership, cioè sul TTIP, tra Stati Uniti e Unione Europea, Obama vorrebbe incassare un altro risultato, avanzando in una ripartizione delle economie e dei commerci mondiali che sia a vantaggio degli Stati Uniti in sostanza, e quindi facendo in questo caso blocco con l'Unione Europea. Le conseguenze di questo trattato, insomma, sono evidenti anche da quello che dicevi tu, cioè in sostanza apre le porte a un'ulteriore deregolamentazione del commercio, del mercato del lavoro, anche su tutta una serie di altri fronti, che va a beneficio delle grandi multinazionali, soprattutto quelle statunitensi, ma anche in parte in funzione, diciamo, in un certo senso in posizione minoritaria, anche di quelle europee, soprattutto di quelle tedesche. quindi le conseguenze possono essere enormi. Ad esempio, il meccanismo che dicevi tu, l'investor state dispute settlement, potrebbe sì comportare il fatto che se in un paese europeo passasse una normativa che è fatto raro, ma insomma che non possiamo escludere, oltre al fatto che insomma in Europa ci sono ancora certe normative che sono residuo di lotte passate, di un ciclo di lotte passate, se una normativa va a intaccare gli interessi dei grandi capitalisti, potrebbe subire una specie di arbitrato commerciale internazionale, come dire, essere sottoposta ad una serie ad un giudizio ad hoc che il TTIP istituirebbe diciamo subire dunque una cancellazione sulla base proprio del TTIP, nel senso che se una normativa va ad intaccare appunto quello che viene definito il libero commercio tra Stati Uniti e Unione Europea, allora dovrebbe venire cancellata.
Sì.
Dovrebbe poi vedere anche la Regular Cooperation Council, cioè proprio un organismo nominato dalla Commissione Europea e dal governo degli Stati Uniti per decidere sulle norme interne di tutti i paesi dell'Unione Europea e sulla regolamentazione del mercato. Dunque un organismo che può fare il bello e il cattivo tempo in questo senso, insomma. E oltre a questo, come dicevo, insomma, l'istituzione di una specie di corti commerciali, come dire, internazionali, decise sempre tra Stati Uniti e Unione Europea, che possono vagliare tutte le regole interne. Quindi, ad esempio, sul mercato del lavoro potremmo aspettarci delle cose ancora peggiori di oggi, dove la regolamentazione del mercato del lavoro potrebbe essere delegata a questi organismi internazionali che inevitabilmente faranno gli interessi delle grandi multinazionali, schiacciando le condizioni di lavoro dei proletari europei, ma anche di quelli statunitensi.
Sì, tra l'altro, rispetto a quanto stavi dicendo, quando prima abbiamo nominato questo meccanismo di protezione degli investimenti, è bene sottolineare, come stavi facendo tu, il fatto che le multinazionali eventualmente non si rivolgono ai tribunali ordinari per eventualmente citare gli stati, ma c'è proprio un gruppo di avvocati commerciali che giudicherebbero non in base alla legge dello Stato, bensì proprio sulla base del trattato. E ad esempio, se uno Stato introduce una regola per dire a salvaguardia dell'ambiente o del clima, se la multinazionale ritiene che quella nuova regola lede i suoi interessi, di fatto può citare il paese che l'ha prodotta, proprio perché va a infierire sull'interesse dell'azienda stessa. E quello che nominavi tu, quindi il Regulatory Cooperation Council, è proprio formato da esperti nominati dalla Commissione Europea e del Ministero statunitense, che proprio vanno a capire, a valutare l'impatto commerciale di ogni regola, di ogni etichetta, di ogni contratto e di ogni marchio, o anche di ogni standard di sicurezza, questo è importante, a tutti i livelli. Quindi parliamo appunto di livelli nazionale, europeo, federale, a seconda appunto dei contesti, e di fatto verrebbero ad essere ascoltate proprio componenti di imprese, eventualmente i sindacati, eventualmente la cosiddetta società civile, ma a sola discrezione proprio di questo consiglio.
Ma sì, nel senso che già i popoli europei, insomma, subiscono il peso di istituzioni sovranazionali, ecco, di regolamentazione del mercato e della vita pubblica, economica, sociale come la stessa Commissione Europea, insomma, la Banca Centrale, quindi tutti questi organismi. Si aggiungerebbero questi nuovi organismi, tra l'altro sì, con una posizione transatlantica, a livello che sarebbero degli organi giudicanti, come dicevi tu, tra delle regole interne dei paesi, qualora si arrivasse ad intaccare l'interesse dei multinazionali, che poi è quello che sta dietro al cosiddetto libero commercio. Il libero commercio non è il regime di monopolio, quindi come dire, libera monopolizzazione dell'economia da parte del grande capitale, questi organismi presentati come tecnici ovviamente e nominati dall'alto, cioè potrebbero censurare qualsiasi normativa, ecco, qualsiasi a livello giuridico, tra l'altro a livello ci sarebbe molto da dire su tutta una serie di aspetti giuridici che emergono di questo trattato, ad esempio il fatto che questa nella trattativa sta sparendo il principio di precauzione, che ad esempio è presente nel diritto commerciale europeo, nei trattati dell'Unione Europea, nel senso che gli Stati Uniti stanno facendo passare una normativa molto liberistica sulla sicurezza stessa dei cibi, delle produzioni, quindi a livello ambientale, a livello di salute, pensiamo agli organismi geneticamente modificati, a tutta una serie di prodotti chimici, di ormoni immessi nella carne, eccetera, cioè a tutta una serie di componenti di nocività che sono già all'interno della produzione statunitense, che adeguerebbero a questi standard anche la produzione europea, perché di fatto l'intera produzione tra le due sponde dell'Atlantico si uniformerebbe su questi standard liberistici che alla fine vanno a danneggiare la salute delle masse, la salute collettiva, perché inseriscono nella nostra alimentazione tutta una serie di porcherie, insomma, che i capitalisti fanno per risparmiare sulla produzione per risparmiare sulla produzione, per fregandosene altamente della salute dei cibi. E anche questo è un aspetto, insomma, molto importante, e con questo trattato si arriverebbe a un ulteriore aggravio di quello della nocività già che troviamo quotidianamente nel nostro mangiare. Ecco.
Sì, difatti anche diverse testate giornalistiche si sono un po' occupate di questa tematica relativamente alla carne, ma non solo, un po' a tutti i vari prodotti alimentari. Tra l'altro, come dire, anche i dati di incidenza di tumori e altre malattie negli Stati Uniti ovviamente non fanno ben sperare rispetto al tipo di alimentazione che stavi descrivendo tu, e ovviamente esportarla qui, come dire, contribuirebbe un po' a quello che a volte abbiamo definito il loro programma del dovete morire prima, perché poi di fatto nutrendosi di questo cibo si va a fare questa fine. Tra l'altro, oltre ai danni in termini di alimentazione, ai danni in termini anche del lavoro, perché lo dicevi tu prima, andiamo probabilmente a esportare contratti ancor più precari, non pochi sono anche i danni nei confronti dell'ambiente, perché lo accennavo prima di chiamarti, le imprese avranno letteralmente campo libero come se già non ce lo avessero, e quindi potranno avere un comportamento ancora più irresponsabile rispetto ai parametri decisi a livello climatico e ambientale, ma il TTIP di fatto va anche a portare una maggior privatizzazione, di fatto a 360 gradi, anche a danno ad esempio della scuola, della sanità oppure della previdenza e delle pensioni, perché il tentativo che un po' c'è è anche quello di esportare le assicurazioni e le forme previdenziali che ci sono negli Stati Uniti.
Sì, ma sì, l'altro, insomma, diciamo complessivamente un trattato come questo sarebbe devastante, ecco, se fosse un colpo finale, ecco, la condizione anche del proletariato europeo e una sua, come dire, un suo livellamento a quelle che sono adesso le condizioni e che vive il proletariato statunitense, e, tra l'altro sì, con il timore che vi sia una tendenza alla delocalizzazione della produzione negli Stati Uniti, perché lì i salari sono più bassi, le condizioni di lavoro sono peggiori di quelle di alcuni paesi dell'Unione Europea, e quindi i capitalisti tenderebbero a spostare gli investimenti con quest'area di libero commercio negli Stati Uniti, e quindi ulteriore disoccupazione in Europa, fabbriche che chiudono, oltre ad una mazzata grossissima per le piccole imprese, perché un trattato di questo tipo evidentemente premierebbe i monopoli, le grandi imprese, sia statunitensi sia europee, si prospetta soprattutto quelle tedesche, e dunque schiaccerebbe anche la piccola proprietà, le piccole imprese, con ulteriori chiusure e quindi una nuova ondata di disoccupati, di una perdita, diciamo, di un impoverimento ancora più forte della società, insomma.
Certo, tra l'altro all'inizio trasmissione giustamente citavi la Cina come avversario principale in questo momento dell'imperialismo statunitense. Ti chiederei infatti se il TTIP di fatto lo possiamo definire una risposta ai BRICS.
Beh, visto che l'Unione Europea e gli Stati Uniti fino a qualche anno fa erano saldamente, detenevano in mano la quota maggioritaria di PIL mondiale in maniera salda. Nel 2015 questo trend è venuto meno, già nel 2014 scricchiolava pesantemente. E nel senso che il resto dei paesi del mondo, con alla testa i BRICS, stanno sopravanzando il PIL prodotto dall'area Stati Uniti Unione Europea. E con questo trattato Obama vuole in sostanza ricompattare quella che è un'area economica e se vogliamo inquadrata già a livello politico e militare dalla NATO, dall'Alleanza Atlantica, e dunque vuole far sì che diciamo una schiera di paesi imperialisti si stringa, si arriranghi anche economicamente dietro alla guida statunitense per far fronte comunque ha degli equilibri mondiali che cambiano con l'ascesa di nuove potenze come la Cina, come la Russia, e un'ascesa molto contraddittoria, però sicuramente, diciamo, foriera, come vediamo anche nell'ultima fase storica, pensiamo al protagonismo politico della Russia di Putin sugli scenari globali, foriera di una pensiamo a tutto lo scontro con la Cina, quella sorta di guerra fredda che sta avvenendo nel Pacifico tra Cina e Stati Uniti, questo nuovo blocco di potenze sta osteggiando, sta in un certo senso puntellando, come dire, provocando delle contraddizioni a quello che è il duopolio USA e Unione Europea, o il duopolio, insomma, la tendenza a essere le potenze imperialiste dominanti da parte di quelle che compongono l'Unione Europea e degli Stati Uniti, e quindi c'è un interesse, una strategia, direi, a un compattamento di quest'area per una sfida mondiale che poi, lo sappiamo, non si risolverà sul piano economico, commerciale, ma punta diritto allo sviluppo della guerra, della tendenza alla guerra, cioè l'economia è solo uno dei piani. Il piano principale, come lo vediamo dal clima mondiale, è quello di una contesa che si risolverà con la guerra interimperialista tra vecchie e nuove potenze.
Certo, sicuramente abbiamo dato tutta una serie di elementi anche per capire dove anche in ultima analisi va a parare questo tipo di trattato e questo tipo di dinamiche. E se non ci sono cose da aggiungere, io ti ringrazio per il collegamento. Ovviamente noi continueremo a parlare anche di TTIP, anche in vista della manifestazione che seguiremo ai nostri microfoni di sabato 7 maggio alle 14:30 in Piazza della Repubblica a Roma. E quindi ancora una volta grazie per il collegamento e ci sentiamo lunedì prossimo.
Grazie a voi.
Ciao.